3, 2, 1. Ciao Paolo.
Ciao Diego. E un'altra volta ciao Gianluca. Ma il vizio allora.
Niente, tu ancora l'idea di costruire un pochettino di aspettativa.
Suspense.
Di suspense nell'ascoltatore non me la sai dare. Vabbè, no. Ci lavoreremo. Ciao Gianluca.
Ciao Diego.
Allora, eccoci qua per un'altra puntata. Abbiamo riapprofittato della presenza di Gianluca e in questo caso approfittiamo della presenza di Gianluca in veste leggermente diversa. Perché quello che di cui vorrei parlare oggi era un argomento che avevo introdotto con Paolo. In molta sintesi, ci sono stati gli europei a Roma.
Eh sì.
Abbiamo partecipato come team, non io in particolare, però altri compagni.
Alcuni di noi
hanno partecipato.
Con alterne fortune.
Ma quella che mi è sembrata un tratto comune e di cui ho sentito anche altri compagni di squadra parlare, è stata un po' la tendenza spicciola nel corso della competizione da parte dei praticanti a prendere e buttarsi in guardia, chiamare guardia, ecco, senza dare una connotazione qualitativa. Allora, per chi non lo sapesse, correggimi se sbaglio e poi ovviamente qualificati al meglio possibile, Gianluca è anche, oltre a essere una cintura nera di jiu-jitsu brasiliano, è anche una cintura nera di judo.
Sì.
E quindi l'interesse che ho che abbiamo entrambi nell'invitarti qua è chiacchierare un pochettino di quanto il regolamento del nostro sport si stia.
Parliamo, perdonami se ti interrompo, parliamo di regolamento IBJJF.
Certo, il regolamento, però è il regolamento.
Il regolamento di riferimento,
esatto,
per il sport col kimono,
esatto,
per il jiu-jitsu con il kimono.
E giustamente fornisca una opzione agli atleti che però porta inevitabilmente ad un allontanamento del nostro sport da quelle che sono, se vogliamo, anche le sue origini, da quelle che sono gli aspetti più completi della nostra disciplina. Che dici come introduzione? Vuoi precisare?
Diciamo che allora da un lato anche per facilitare un pochino il lavoro a Gianluca, nel senso per far sì che ci dia anche il suo punto di vista un po' più specifico e tecnico, da un lato va distinta secondo me la questione del regolamento, inteso come quello che si può fare e quello che non si può fare, e dall'altro va discusso anche dal punto di vista tattico, cioè il fatto che io possa fare una cosa non significa che mi debba portare a farla o che mi sia conveniente farla.
Certo.
E questo è il punto che ci interessa, certo, anche, nel senso, è anche questo il motivo per cui ci interessa particolarmente il punto di vista di Gianluca, che ovviamente ha un'esperienza anche in competizioni, magari come quelle del judo, che prevedono prevalentemente l'utilizzo di proiezioni, un po' un mondo al contrario.
Sì. No, in realtà su questo argomento, che ovviamente i nostri ascoltatori, quei pochi.
Ma chi ha detto che sono pochi? Scusa,
sono affatto pochi,
sono tantissimi.
Devono sapere questo, che io non sapevo nulla dell'argomento.
No, quindi, è un trappolone.
Ma in realtà sono stato molto fortunato, perché sull'argomento mi sono interrogato per anni. E come tutti i lottatori e i judoka che si sono approcciati al jiu-jitsu, ho dentro di me fatto un percorso da subito, costretto, che nel mio caso è stato quello di scegliere da subito di imparare la guardia. Quindi io da cintura bianca è come se avessi accantonato un mio mondo per abbracciarne un altro. Ma il discorso che vorrei fare io si distribuisce nell'arco di due grandi dimensioni, cioè da una parte dimensione balance, quindi equilibrio, dall'altra parte dimensione sistemi energetici, quindi forza e esplosività. Che cosa voglio dire? Che intanto io invito chiunque venga da uno sport di lotta o dal judo, lotta eccetera, a sviluppare un lavoro di guardia fin da subito. Dall'altra parte voglio invitare, al contrario, chi fa jiu-jitsu a sviluppare una fortissima componente di proiezioni. Perché è questo? Cioè, in genere, quando si parla di questo discorso, si riduce il discorso a tiro in guardia o proietto, no?
Sì.
Invece io lo renderei un po' più complesso il discorso. Cioè, il fatto di imparare a proiettare ti porta a sviluppare tutta una serie di allenamenti in palestra che ti permetteranno di essere più forte, più, avere più base, quindi avere una balance molto più efficace. Ma non solo, cioè il fatto di sviluppare degli allenamenti in palestra sulle proiezioni ti permettono di avere quello che nel judo si chiama taisabagi, cioè movimento di rotazione veloce per proiettare, quindi un 180 gradi sui piedi per proiettare. Quel movimento lì, fatto x volte negli anni, con l'avversario, non certo, collaborativo,
certo,
ti
certo.
permette di sviluppare un tipo di esplosività che è unica. Infatti, tutte le volte che si affronta un lottatore o un judoka, l'espressione quella classica dei ragazzi che fanno jiu-jitsu è Madonna quanto è duro.
Sì.
Madonna quanto è pesante.
C'è capitato, no? Proprio ieri la stessa osservazione sulla materassina, ne stavamo parlando.
Però io faccio l'avvocato del diavolo, perché diciamo faccio finta di essere...
Non un lottatore.
No, bravo. Faccio finta okay. Più che altro faccio finta di essere quasi estraneo a questo discorso, mentre invece nella realtà voi soprattutto ben sapete che nella nostra accademia queste componenti vengono
lavorate
in maniera abbastanza attenta e certosina, nel senso cercare di creare un equilibrio tra queste componenti, la guardia, le proiezioni, quindi la parte in piedi, la parte a terra, e cercare di creare appunto una globalità nella crescita del lottatore è una nostra prerogativa. Però io mi chiedo, facevo l'avvocato del diavolo, i regolamenti sportivi quanto poi influiscono e quanto premiano un discorso del genere? Questo forse era la domanda che si chiedeva
esattamente
Gianluca. Gianluca, perdonami, Diego, nel senso che chiedeva... Poi vai a vedere un torneo di alto livello e ti accorgi che...
su questo...
Tutta una serie di tecniche provenienti da... Che poi, oltretutto, la cosa singolare, aggiungo un altro elemento, è che il regolamento del jiu-jitsu brasiliano è un regolamento molto permissivo. Quindi, paradossalmente... si esprime un concetto, un principio secondo il quale più cose puoi fare, meno ne fai, in un certo senso.
Assolutamente.
Perché vai a iperspecializzare nel momento in cui in realtà ti viene concesso tutto.
Sì, se il discorso lo spostiamo su questo, concordo pienamente con te, nel senso che poi il lavoro iperspecializzato paga. E il resto diventa quasi una perdita di tempo.
Esattamente. Questo è un po' un paradosso, però, che si trova a vivere chi pratica jiu-jitsu brasiliano, perché da un lato c'è chi predica addirittura non esiste jiu-jitsu brasiliano senza difesa personale. Difesa personale significa molto lavoro in piedi e poco lavoro a terra, perché sono arrivato a terra, indipendentemente dal fatto che io sia dominante o meno, significa che il combattimento non può più, difficilmente può essere spostato dal luogo dove è finito. E questo significa che io non posso allontanarmi dal luogo dell'aggressione. E già di per sé stiamo mettendo qualcosa che a livello di difesa personale è importante. Ma dall'altro, ovviamente, poi abbiamo dei tornei dove la proiezione, cioè la ricerca della proiezione, può essere controproducente, perché nel momento in cui io faccio un gioco, un lavoro di prese in piedi per cercare di appunto avere una dominanza nell'approccio, il mio avversario semplicemente approfitta di quel momento in cui io mi apro per portare guardia in maniera proficua, ecco, tutta una serie di lavori dal punto di vista tecnico possono venire meno, ecco. Poi è curioso che gironzolando sui social, che poi sono, diciamo, la cartina tornasole dell'umore, dell'opinione pubblica dei praticanti medi, generalmente chi porta guardia viene preso
in giro.
Ecco che mi ha levato le parole in bocca. Me l'hai preso per i fondelli.
Bonariamente preso per i fondelli,
ma poi alla fine la verità è che il regolamento premia un certo tipo di approccio.
Assolutamente, cioè, sì.
Come si può fare a... Cioè, quale deve essere l'approccio
del praticante medio?
Del praticante medio.
Stiamo parlando, cioè ci rivolgiamo e ragioniamo da persone che praticano voi da molto più tempo di me, ma in maniera amatoriale, nessuno di noi pensa.
Cioè, secondo te c'è un transfer comunque, in ogni caso, hai detto prima, secondo te è opportuno perché piccolo, c'è comunque un transfer.
C'è un piccolo transfer, se la metti sotto questo punto di vista, quindi se ragioniamo sul regolamento e sull'iperspecializzazione, il transfer è veramente minimo.
Mm-hmm.
Cioè si potrebbero ottenere gli stessi effetti facendo altro. Facendo un lavoro di un workout specifico solo.
Questo è un problema perché da un lato implica un impoverimento tecnico della disciplina.
Sì, io l'intervento iniziale che ho fatto lo intendevo sotto una completezza del lottatore totale, che tra l'altro riguarda anche come entrare in guardia, anche quella è una dimensione.
Certo, diventa una dimensione
specifica.
Ma voglio introdurre un aneddoto. Mm-hmm. Ero nella sala di riscaldamento dell'Europeo. Avevo fatto, insomma, il mio riscaldamento. Mancava poco perché venissi chiamato per la categoria. Ho fatto il mio riscaldamento. C'erano tutte quante le cinture nere della mia categoria, tutti che si scaldavano in maniera abbastanza convenzionale. E a un certo punto, sulla materassina, ho visto due bambini. Erano junior, adesso non ho idea di quanti anni avessero, ma immagino, più che bambini, diciamo adolescenti, uh-huh, avranno avuto fra i 12 e i 14 anni, che drillavano una portata in guardia contemporanea con risalita per ottenere il vantaggio, che è una specifica tecnica peculiare dell'IBJJF.
Okay. Sì.
Questo ti fa capire come lo sport viaggia a una velocità più alta della nostra più alta di quello che vogliamo credere, cioè rimaniamo indietro rispetto allo sport.
Sì, sì, sì.
A livello generazionale rimaniamo quasi indietro.
È più rapida perché è più veloce il cambiamento di regolamento rispetto a quanto noi riusciamo ad adattarci.
No, ma il regolamento è quello, in realtà è l'adattamento al regolamento, è più veloce di quello che pensiamo noi.
Sì.
Forse su questo aspetto Diego ci può aiutare di più, perché noi siamo un po' più contaminati dal percorso fatto, mentre forse il suo punto di vista su questo approccio potrebbe essere più scevro da condizionamenti.
Beh, devo dire che dato che sostanzialmente mi avete cresciuto voi due, tra gli altri, io ho sempre avuto un enorme rispetto per la proiezione pulita, però mi rendo conto che anche al mio livello una portata in guardia fatta al mio livello, anche non benissimo, ma che comunque ti permette di conquistare una certa dominanza nei confronti dell'avversario, alla fine ti porta a chiudere l'incontro in maniera più positiva. Detto questo, però permettetemi di dire una... Ti ricordi, noi facemmo una puntata, o comunque in una puntata riflettemmo su quanto lo sport in generale come concetto sia indissolubilmente legato e anzi definito dal regolamento che si adotta.
Assolutamente sì.
Tanto è vero che nel judo, 10 anni fa, quando hanno proibito il lavoro sulle gambe, si sono incamminati anche loro in una direzione iper specialistica,
sì,
che anche lì non può non far perdere qualcosa alla globalità. Quindi
si perde qualcosa, si acquista altro.
Certo,
tanto è vero,
certo,
che adesso va molto più spettacolare da un certo punto di,
sì,
vista, perché aumentano le proiezioni, correggimi se sbaglio perché ovviamente io parlo da osservatore esterno, aumentano in maniera esponenziale le proiezioni in grande ampiezza.
Sì, perché stanno più dritti.
Stanno più dritti e non afferrando le gambe vengono levate tutta una serie di proiezioni un po' più sporche, un po' di quei mezzi punti presi un po' per il rotto della cuffia e ci si concentra più sui lavori in grande ampiezza, quindi da un certo punto perdi alcune cose, ne acquisti altre, cambia un po' il discorso, è un po' appunto, come dici tu, definire il praticante sulla base del regolamento che poi lo va a modellare. Mm-hmm. E quindi in un certo senso dà una direzione stilistica. Però io faccio un'altra domanda adesso, voglio proprio fare quello che è al di fuori, che si interroga. Ho anche notato che questa tendenza si inverte man mano che aumenta l'età del praticante agonista. Mm. Cioè, nelle categorie master, la ricerca della posizione superiore rispetto alla posizione di guardia è una ricerca molto più... cioè una
più frequente, più assiva.
Nella mia categoria, lasciamo perdere quelle che sono le mie strategie, le mie tattiche individuali, ma io mi sono trovato spesso e volentieri a lottare con degli avversari che volevano proiettarmi. Mm-hmm. Ed erano ovviamente avversari che, maestri di jiu-jitsu brasiliano, cinturone di jiu-jitsu brasiliano, quindi assolutamente certo. non parliamo di contaminazioni stilistiche, non parliamo di interstile. Mm-hmm. Ma non solo, nella mia categoria ho visto che la maggior parte degli avversari o cercavano la proiezione in piedi o comunque non erano disposti a tirare guardie e rimanere sotto. Mm.
Io posso risponderti da non agonista, avendo interrotto la mia carriera agonistica tanti anni fa, ma ti posso rispondere da persona di 49 anni che si allena in palestra e fa le sue lotte in palestra. Anche io cerco di stare spesso sopra per un discorso di sistemi energetici e anche di traumi. Cioè nella top position io riesco a gestire meglio, soprattutto con il G, mm-hmm. riesco a gestire meglio tutte le transizioni esplosive e quindi i traumi e anche i sistemi energetici, cioè riesco a lottare più a lungo in modo tranquillo e non
consumando meno energia
e facendomi meno male. Mentre dalla guardia alcune posizioni spesso mi hanno portato a...
Secondo te la guardia, Gianluca, secondo te la guardia è più traumatica? Cioè nel senso, a livello... No, non più traumatica, ho usato un termine improprio. È più usurante rispetto alla top position?
Ovviamente non ho degli elementi oggettivi.
No, parliamo... Tu puoi fare come Gordon Ryan, come dicevamo. Snoccioleci subito una statistica.
So, vorrei fare un attack durante l'incontro.
Il 77% dei praticanti...
dei guardieri, rispetto ai passador, soffrono
di... Ho una percezione molto soggettiva che sia così. Cioè la mia percezione che ho della guardia nei periodi in cui lotto tanto in guardia ho più dolori, ho più DOMS eccetera e riesco a recuperare i giorni dopo quando faccio tante lotte in top position.
Mm-hmm. Sì, sono d'accordo con te, quindi possiamo dire che a un certo punto nonostante il regolamento vada verso un'iperspecializzazione che nei praticanti, nei competitor adult, ovviamente non può essere trascurata, perché noi abbiamo fatto una puntata anche sul mondiale, se non sbaglio.
Sì, sì, sì. Due puntate fa.
Sì, a parte le categorie dei pesi massimi o poco su o poco giù, la maggior parte degli incontri ha visto la ricerca della guardia in entrambi certo. gli avversari, molte fasi di...
A volte contemporaneamente.
Spesso e volentieri contemporaneamente. Quindi gli adult competitor sono quasi un mondo a parte. Possiamo dire che man mano che l'età del praticante si alza, questa tendenza un pochino viene compensata dalla necessità di...
mantenersi in
preservarsi.
Salute.
Preservarsi. Sì, perché comunque... La caratteristica di una guardia efficace è dettata soprattutto dalla mobilità articolare, mm-hmm. in primis, comunque che non può essere trascurata, quindi, e che progressivamente, inevitabilmente, con gli anni si perde. Insomma, è un dato di fatto, per quanto la si possa allenare, si possa cercare di conservarla, comunque lo si fa con fatica e non gratis, in termini fisici Ma soprattutto è proprio più usurante perché penso al fatto anche a livello di prese, cioè il fatto di stare attaccato a qualcuno che ti sollecita, proprio sollecita tutta una serie di microtraumi alle articolazioni, eccetera, eccetera, effettivamente non ti invita a tutta una serie di
lavori.
Di lavori.
Certo, è più comodo lanciarlo in aria e mettersi sopra.
Quindi possiamo dire che comunque il nostro è uno stile che sopravviverà al suo regolamento?
Ma la cosa che secondo me su cui hai messo il dito è la distinzione tra fasce d'età.
Parla più forte.
No, la distinzione grande, come dici tu, secondo me, è tra agonisti di alto livello al di sotto dei 30 anni e tutto il resto dei comuni mortali che però separandosi da questa ristretta categoria nel frattempo possono anche imparare qualcosa di molto più bello.
Gianluca, tu che proiezioni consiglieresti a un praticante? Nel senso, tu che hai un'esperienza, diciamo, cambio regolamentario nel judo, quindi hai un judo un po' più completo rispetto alle ultime
evoluzioni. No, non dire così perché poi ascolta il podcast un judoka attuale, no, non mi saluta più, no, mi più tanti amici.
Più completo nel senso che si poteva tirare un po' tutto, diciamo, era più permissivo.
Ma più completo, c'erano anche delle tecniche che riguardavano il controllo delle gambe, ecco, quindi perché adesso sono molto più completi con il loro regolamento, alcune proiezioni che fanno loro, tipo il kataguruma senza toccare le gambe, che è una tecnica molto tecnica, ma per me è impensabile farla.
Sì, però noi ti interroghiamo dal nostro punto di vista di praticanti di jiu-jitsu che hanno un regolamento estremamente permissivo, quindi noi diciamo che... Siamo interessati proprio a se zozzate,
queste
cose piene di sugna.
Sì, il kataguruma di una volta con la presa alla gamba è sicuramente abbastanza sicuro, no? Come entrata. Consiglierei a chi si deve avvicinare, quindi che cosa imparo per primo? Impara le spazzate, impara l'izaguruma, impara il sasetsu kumia, cioè impara a movimentare questo avversario. Senza ancora girare le spalle all'avversario o entrare le gambe dell'avversario, senza avvicinarti. Impara questo, prego.
No, non era per interromperti, che in fin dei conti si trasferisce molto bene anche al lavoro di guardia, perdonate l'osservazione.
Assolutamente sì, c'è un video, si trova su YouTube, quindi lo potete vedere tutti senza necessità di acquistare niente, di Bernardo Faria che con John Danaher interroga John Danaher su quali sono
i takedown più
efficaci
che non espongono alle conseguenze del nostro
sport. E lui, per esempio, John Danaher, guarda, posso dire una cosa, non sono d'accordo con lui, tu direi ma chi sei tu, quello è John Danaher, vabbè, io comunque esprimo la mia opinione,
il podcast è mio
e decido io cosa sia giusto o sbagliato. Comunque non ero d'accordo al 100%, però diciamo che lui, per esempio, una delle cose che assolutamente sconsiglia di mutuare dal jiu-jitsu brasile, dal judo, sono le proiezioni in rotazione.
Assolutamente concordo con lui.
Anche se io, per esempio,
dipende quale, contestualizziamo quale.
Anche se io, per esempio, ritengo che alcune, tipo il Taiotoshi, siano delle buone proiezioni, insomma.
Io lascerei, una volta fatto il percorso, quindi impari le spazzate, impari le tirate in guardia, lascerei tutte le rotazioni che ti permettono ancora di avere manica e bavero. Perché ti danno la possibilità di riprendere. Se tu tiri un Seonage nella lotta a braccetto, tu stai lasciando un braccio, quindi non hai più il controllo della linea delle spalle dell'avversario.
E quello ti arriva.
E se sei abituato a ricevere le proiezioni con l'avversario che ti gira, sei anche abituato e fai jiu-jitsu, sei abituato a prendergli la schiena, quindi ti sta certo. facendo un regalo enorme,
esatto.
certo. perché poi è tempismo.
Beh. Io per esempio le proiezioni che provo a introdurre per prime sono le proiezioni di sacrificio su di me, per un semplice motivo, perché sono quelli più facilmente mutuabili, io che ovviamente parlo a differenza tua, ho molta meno dimestichezza in tutte quante quelle proiezioni che prevedono spazzata, squilibrio e spazzata, perché ovviamente il mio background è più orientato verso la lotta senza kimono, dove è difficile movimentare l'avversario, non è impossibile, ma è parecchio difficile movimentare l'avversario e ottenere una spazzata secca. Però per quanto riguarda appunto le proiezioni col kimono, una delle cose sulle quali mi oriento più spesso è la ricerca del sudemi in proiezione, sì. perché alla fine lo sbagli e diventa una portata di guardia.
Sì, su Mikaeshi, Yoko Tomonaga, ma non...
Sì. E quindi diciamo, c'è comunque materiale per lavorare.
C'è materiale da lavorare.
C'è un materiale. Sì.
È un materiale che va organizzato opportunamente da chi insegna affinché non venga speso tempo, energia da parte di chi inizia in tecniche che poi potrebbero risultare meno utili arrivati in un momento di competizione a qualsiasi livello.
Sì, questo è una cosa, ecco, questa è una cosa interessante quella che hai detto, perché in passato è successo anche a me, che forse non ti sembrerà strano, ma sono stato anche cintura bianca, non ricordo esattamente quando, ma sono stato anche cintura bianca e ricordo che mi è capitato nella mia esperienza di praticante allievo di spendere del tempo nell'apprendimento di tutta una serie di lavori che poi erano troppo difficili per me, nel senso erano troppo complicati, troppo complessi e non erano facilmente spendibili. Quindi al di là del regolamento, che poi è una questione anche tattica l'interpretazione del regolamento, ma proprio dal punto di vista tecnico la progressione del praticante dovrebbe essere che io ti do degli input, correggimi Gianluca perché anche tu sei un insegnante e non solo di jiu-jitsu, quindi insomma ti do degli input che però, per carità, nessuno ti vuole dare la dieta del pomodoro, dimagrisci in una settimana, però diciamo dovrei darti degli input abbastanza facili da assimilare in maniera da darti la sicurezza di poter avere qualcosa di spendibile nel giro di 6 mesi.
Sì, assolutamente.
Un anno, cioè, sì, no, dico, se io non ti ho messo in condizione di affrontare una situazione, un contesto della lotta come quello in piedi, con almeno 1 o 2 punti fermi nel giro di 6 mesi, un anno, vuol dire che forse sto un po' brancolando nel buio.
Oppure stai facendo lezione per te, quello che succede spesso negli ambienti didattici, che spesso gli istruttori fanno lezione per se stessi. E in questo, diciamo, ci discostiamo un po' dall'iperspecializzazione, il discorso che stavamo facendo prima, introducendo il discorso che a volte, soprattutto negli ambienti didattici, sarebbe necessario puntare all'individuo. Cioè non siamo tutti uguali, è vero che può esistere un sistema che funziona nelle gare, ma è vero pure che al nostro livello, che non facciamo sport a livello professionale, ma facciamo sport di buon livello, ma fondamentalmente...
Di onesti amatori,
ma fondamentalmente facciamo crescere gli individui e facciamo gruppo, orientare la didattica all'individuo e vedere quale tecnica per la sua conformazione fisica, per la sua anche struttura cognitiva e di apprendimento funziona meglio, perché non tutti sono uguali. Quindi a volte magari, e andiamo nel tecnico, tirare un Morote Asionage fatto come si faceva una volta nel jiu-jitsu, anche non girando le spalle, ma strattonando 2 o 3 volte, andando in ginocchio e tirandolo di lato, che magari funziona, certo. Perché no, è semplice. La classica saffada del jiu-jitsu, che può essere o lo uchigari o il kouchigari, tirato così, semplicemente facendo un passo indietro e entrando con la gamba, ma va benissimo se in quel momento il discente, l'allievo, insomma il componente della squadra, gli viene bene. Quindi anche vedere cosa funziona su di lui E quindi in questo senso costruire un piano didattico che abbia 3-4 tecniche base che in 6 mesi riescono a essere apprese dai discenti e andare avanti.
Non è facile, no. Bisogna trovare una ricetta che bilanci un po' tutto, le esigenze di regolamento, esigenze di crescita individuale, esigenze di preservare il bagaglio tecnico della propria disciplina, perché poi il discorso è che quando tu hai un allievo che, soprattutto un allievo che è un agonista, magari adesso stiamo andando un po' fuori tema, ma diciamo si trova a vincere dei tornei, a progredire nelle cinture, poi inevitabilmente questa progressione dovrebbe essere seguita anche da uno spessore tecnico, perché altrimenti poi ti troverai in futuro delle cinture nere menomate del bagaglio tecnico, del bagaglio tecnico, e incapaci di a loro volta di trasmetterlo a pieno. Insomma, sono delle cose molto... Abbiamo affrontato parecchi temi contemporaneamente.
Che dovremo scompattare nelle prossime puntate, reinvitando Gianluca. Anzi, obbligando Gianluca a partecipare.
Perché già l'abbiamo sequestrato due volte.
Comunque, è sempre bello iniziare una puntata parlando di jiu-jitsu e finire a ritrovarsi a riflettere sull'importanza della didattica, la didattica personalizzata, l'attenzione al bagaglio culturale. Quindi vi ringrazio, è passata oltre mezz'ora, quindi
direi che possiamo tagliare.
Possiamo finirla qua. Grazie Paolo, grazie Gianluca.
Grazie Gianluca, grazie Diego.